Desiderare il mondo è questo il titolo della serie di appuntamenti del Circolo dei Lettori di Torino, linguaggi, corpi, icone per tutto il mese di marzo. Andremo a scoprire in che modo verrà coniugato il verbo desiderare e desiderare il mondo sotto un universo e uno sguardo femminile. Noi siamo qui insieme con la nostra ospite che salutiamo, Silvia Bencivelli. Buonasera.
Buonasera Livio, buonasera agli ascoltatori.
E bentornata qui nel Posto delle Parole per ricordare questa serie di appuntamenti della Fondazione Circolo dei Lettori di Torino, perché ricordiamo che lunedì 1 marzo comincia la serie degli incontri e comincia con un appuntamento molto importante, direi che un appuntamento che attraversa proprio il senso, l'aria che stiamo respirando, perché parte da una domanda importante: perché fidarsi della scienza? Ed è questo l'interrogativo che Naomi Oreskes, l'autrice del saggio pubblicato da Bollati Boringhieri, presenterà lunedì 1 marzo alle 18, proprio insieme con la giornalista Silvia Bencivelli. Ecco, Silvia Bencivelli, tra l'altro ricordiamo che hai appena terminato da pochissimi giorni il tuo turno della rassegna di Pagina 3 a Radio 3 Rai, e quindi ritornerai prossimamente?
A Radio 3 sì, siamo a turnazione, siamo quattro conduttori, quindi ad aprile sarò di nuovo al pezzo. Adesso do la parola ai miei colleghi, però.
E quindi adesso andiamo a raccontare di desiderare il mondo. In che modo, dal tuo punto di vista, Silvia Bencivelli, si può coniugare questo verbo desiderare il mondo, per l'appunto?
Ma guarda, desiderare è una parola che è stata scelta dal Circolo dei Lettori in riferimento a Susan Sontag, che parla di desiderio come strumento morale, no? E quindi il desiderio del mondo è anche uno strumento di volontà, di conoscenza del mondo. Dal mio punto di vista, desiderare contiene anche un contenuto di passione, ecco, per cui desiderare il mondo significa, dal mio punto di vista, metterci passione, metterci interesse, un interesse che può anche essere persino carnale, ecco, nella conoscenza delle cose e nell'avvicinarsi alla scienza. Non forse tanto carnale nel senso appunto di un desiderio che si fa fisico, ma di una passione che riguarda il nostro corpo, quello sì, e oggi la scienza riguarda il nostro corpo più che mai, oggi in questi mesi di pandemia.
Susan Sontag diceva anche che senza desiderio non siamo nulla.
Sì, è tutto un po' più piatto, no? Se ci pensi, se fossimo appiattiti sui doveri, sulle responsabilità e dimenticassimo le passioni, anche le passioni frustrate, no? In un certo senso. Però la scienza non c'entra molto con questo, Livio.
Lo so che la scienza non c'entra molto, ma la scienza attraversa anche la parola desiderio, perché il desiderio comunque può avere in ogni modo una spiegazione anche molto scientifica.
Ah, ma sicuramente.
Sicuramente. Sì. Il primo marzo, perché fidarsi della scienza? Silvia Bencivelli racconterà insieme con Naomi Oreskes dell'Università di Harvard, se non ricordo male, questo saggio da poco pubblicato per Bollati Boringhieri. Oggi questa domanda, come dicevo in apertura di conversazione, è una domanda che ci attraversa, che ci pone altre domande, che ci interpella tutti quanti, sia che siamo scienziati o sia che siamo persone comuni. Perché dovremmo fidarci oggi come oggi, quando apriamo la televisione, guardiamo internet e c'è veramente una pluralità di pensiero, e quindi anche pensiamo che la scienza non sia più quella scatoletta da dove noi estraiamo, per così dire, la pastiglietta e ci abbiamo subito il risultato e siamo subito sani e così via?
Guarda, tu poni proprio la questione, diciamo, nell'inquadramento giusto, nel senso che è sorprendente per chi non ha a che fare con la scienza in genere scoprire che un libro come questo è stato scritto prima della pandemia, perché il tema esisteva prima della pandemia. È adesso che il pubblico, il grande pubblico e anche il dibattito collettivo sta confrontandosi con la scienza in una maniera così radicale che domande che prima erano quasi tecnico-specialistiche, no? Per i filosofi della scienza, per i sociologi, per gli scienziati un po' più impegnati, insomma queste domande adesso riguardano tutti, e appunto diventano: perché dovremmo fidarci della scienza oggi che la scienza è prima pagina in maniera martellante da più di un anno, no? Però appunto la domanda perché fidarsi della scienza è una domanda fondante più o meno da quando esiste la scienza, e le prime risposte arrivano con il positivismo, no? Arrivano con Comte, quando la filosofia si dava come risposta: dovremmo fidarci della scienza perché la scienza è attendibile, è un sapere positivo che costruisce il nostro progresso, non è dottrina, non ti chiede atti di fede, ma si fonda su delle domande a cui una comunità di gentiluomini cerca di dare risposte, risposte che poi possono essere modificate nel tempo e così via. Questa è stata la prima risposta che la comunità scientifica si è data, cioè che la filosofia si è data insieme alla comunità scientifica. Poi nel corso del Novecento questa risposta non è stata più sufficiente, e allora oggi noi con la pandemia è un po' come se ripercorressimo la storia di questa domanda nel secolo che ci è appena passato alle spalle, perché quella stessa domanda nel corso del Novecento ha cambiato tante volte risposta, se ci pensi con Einstein o con la fine della scienza accademica, no? Quando la scienza ha cominciato a essere una cosa che non si praticava più soltanto nell'università, in piccoli laboratori, ma è diventata una materia che decide le guerre. La Seconda Guerra Mondiale è stata decisa da una bomba atomica costruita da scienziati, da fisici, non da tecnici, è stata inventata apposta, capito, dalla grande fisica che in quegli anni aveva scoperto l'atomo.
Silvia Vincivelli, la scienza oggi vive, per fortuna incominciamo a capire che la scienza è una pluralità e deve esserci per forza questa pluralità, non c'è solo un metodo scientifico, ce ne sono diversi, esatto, utilizzati dagli scienziati in tempi e modi diversi.
Questa è anche una parte della risposta che si dà a Oreskes, cioè all'inizio del Novecento la risposta a perché fidarsi della scienza era perché la scienza ha un metodo, e questa risposta, che è molto 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 ingenua, alle volte continua anche a essere data dagli scienziati, no? Gli scienziati ti dicono: beh, ti devi fidare perché la scienza è fondata su un metodo. In realtà questa risposta ha dimostrato la sua debolezza, perché di metodi ce n'è più di uno, perché il metodo, c'è stato anche chi come Feyerabend diceva che il metodo non esiste. E forse un po' è vero. E quindi abbiamo dovuto superare questa risposta, arrivando a un po' di quello che stai anche notando tu, cioè a parlare di scienza come impresa collettiva, impresa di carattere sociale, e nel riconoscere che è proprio in questo suo carattere sociale che sta la fiducia che noi dovremmo dargli, cioè nel fatto che noi interagiamo con la scienza, nel fatto che la scienza sia fatta dall'interazione con la società e dall'interazione tra le persone che la fanno, sta molta della fiducia che noi dovremmo riservarle. Ossia, la scienza è una costruzione sociale che sta dentro la nostra collettività, che dialoga con noi e che ci dà delle risposte condivise da noi, costruite insieme a noi. E questa è un po' della risposta perché fidarci della scienza. Ma c'è un'operazione di distinzione che va fatta a Bovo, e che probabilmente è quello che stai dicendo tu, se l'ho capito bene, che è che noi dovremmo fidarci della scienza, ma non degli scienziati. E questa è
anche se uno scienziato solo ha una certa autorità, Silvia Bencivelli, se ricordo bene, anche la stessa Naomi Oreskes diceva che il cittadino deve avere la fiducia, il cittadino non deve solamente avere la fiducia in un solo scienziato, per quanto abbia una certa autorità. E quindi il carattere collettivo della comunità scientifica in questo modo acquista ancora di più valenza.
È proprio lì, capito, il busillis, cioè è qui che si risolve la questione. Lo scienziato, in quanto cercatore di verità, per quanto verità sia una parola molto scivolosa, nella scienza non ha un carattere provvisorio e fideistico come nella religione, però lo scienziato può sbagliare, può essere messo in discussione. La storia della scienza è piena di scienziati che hanno rovesciato paradigmi, che hanno messo in discussione la scienza dominante, no? O che hanno postulato, no? Era Feynman che diceva: una scienza che cerca di non fare errori è una scienza che segue un ideale meschino, non è una scienza. La scienza è credere nella fallibilità degli esperti. Proprio per questo, capito, il singolo scienziato può confrontarsi con gli altri scienziati, può sbagliare, eccetera, ma la scienza è un'altra cosa. Dopodiché, quando noi vediamo in TV due scienziati che sembrano avere opinioni contrapposte, dobbiamo renderci conto intanto che la loro contrapposizione è sui dettagli delle cose, cioè che questa pandemia sia dovuta a un virus della famiglia del coronavirus che ha un mRNA, scusatemi, un RNA, un genoma RNA, eccetera, eccetera, questo è assolutamente condiviso da tutti. Quello che gli scienziati adesso stanno cominciando a confrontare tra l'uno e l'altro, insomma, per esempio sulla pandemia, ma su qualsiasi argomento scientifico, è quello che i loro modelli gli permettono di dire su cosa succederà, cosa potrebbe succedere, su cosa, cioè, su, diciamo, o sul futuro delle situazioni o sulla periferia delle situazioni, ma il cuore della scienza è condiviso dagli scienziati, quello che Kuhn, un altro filosofo del Novecento, chiamava paradigma, cioè un insieme di regole, prassi, metodi, eccetera, che in questo momento sono la scienza dominante. Quando noi in TV vediamo due scienziati che litigano, in realtà il paradigma a cui aderiscono è lo stesso, possono avere dei modelli matematici diversi che fanno sì che, diciamo, che su certe cose non hanno una stessa visione, no? Però sono scienziati moderni, quindi noi non dovremmo mettere in discussione la scienza, ma possiamo pensare che qualcuno di questi non sia nel giusto, per esempio, questo può succedere. E poi la scienza è vero che ha sbagliato tante volte fin qui, non è mai stata infallibile, e quindi si fonda anche sull'idea che ci si debba confrontare, no?
E poi soprattutto saranno paradigmi diversi, sia ben civelli, ma a volte ho l'impressione, spero di sbagliarmi, che al di là del pensiero scientifico degli scienziati stessi, quella benedetta o maledetta lucetta rossa della telecamera provochi veramente dei cambi di personalità straordinari, perché a volte succede che veramente le persone cambino di fronte alla telecamera, o sbaglio?
Ma sì, c'è anche sicuramente questo, cioè gli scienziati sono esseri umani e quindi anche qui c'è un po' della questione. Gli scienziati sono esseri umani e peraltro sono esseri umani che fino a ieri l'altro e in buona parte anche oggi appartengono un po' agli strati privilegiati della società, cioè fare scienza fino a ieri l'altro e in molte parti del mondo anche oggi è difficile, è costoso. Un ragazzo che voglia fare scienza deve averci una famiglia alle spalle, ancora oggi è così. È più facile per un maschio fare scienza, è più facile per un maschio bianco occidentale, un maschio bianco occidentale ricco, eccetera, eccetera. E questo ha fatto sì che fino a ieri l'altro la scienza fosse fatta da persone molto simili tra di loro e quindi che la scienza, diciamo, avesse uno sguardo sulla natura molto parziale, no? Mentre una scienza plurale il più possibile è una scienza che sbaglia meno, che ha uno sguardo più inclusiva è la scienza, meglio funziona. Detto questo, se tu ci pensi, quando poi hai appunto persone simili, no? Almeno dal punto di vista sociale, che devono prevalere rispetto alla telecamera, al pubblico, eccetera, eccetera, il narcisismo è talvolta purtroppo pressoché inevitabile, cioè però ecco, quelli sono gli scienziati, non è la scienza, facciamo una distinzione importante.
È necessaria questa distinzione. Silvia Bencivelli, dal Circolo dei Lettori, la serie di appuntamenti Desiderare il Mondo, ecco, prendiamo spunto da queste tre parole, visto che siamo nel posto delle parole, linguaggi, corpi, icone. In questo tempo pandemico, queste tre parole, che significati hanno?
Dunque, su icone mi esprimo poco. Corpo è una parola assolutamente cruciale, secondo me, in questi anni. E io mi chiedo se usciremo da questa pandemia un pochino più capaci di prenderci cura di noi stessi e dei nostri corpi, no? C'è stata questa annosa questione delle malattie pregresse, che poi erano malattie concomitanti, no? Per cui è sembrato a lungo che soltanto i rottami tra di noi avessero davvero qualche rischio. Dopodiché abbiamo scoperto che più o meno tutti ci siamo dentro, no? Perché non è che i nostri corpi, cioè possiamo avere la fortuna di avere un corpo giovane e sano, ma dura poco e comunque anche quello può essere intaccato da un'infezione. E posto il fatto che comunque nella nostra società noi proteggiamo tutti, anche le persone molto anziane, anche le persone molto fragili, anzi io direi che dovremmo farcene un punto d'orgoglio nel non distinguere le persone più fragili, non considerarle, diciamo, tutto sommato meno da proteggere rispetto agli altri, anzi sono quelli che vanno protette di più, proprio perché siamo una civiltà democratica, un posto ed è quello che dovrebbe renderci orgogliosi di abitare anche in questo paese, in questo continente. Però appunto il nostro corpo oggi è fragile, ed è fragile anche per aspetti che fino a ieri consideravamo quasi normali, no? Il sovrappeso tra di noi, quello che ha sempre fumato, quello che non ha mai curato la pressione, ecco, oggi sono più fragile di prima. E quindi io spero che da domani impareremo anche a, così, a ricordarcelo, essere un po' più attenti a come ci comportiamo con noi stessi, con il nostro corpo, che poi è l'unico che abbiamo, no?
E perché fidarsi della scienza? Questo è il punto interrogativo. L'autrice Naomi Oreskes, che sarà protagonista insieme a Consiglia Bencivelli lunedì 1 marzo sul sito Circolo dei Lettori, sulla piattaforma YouTube e Facebook, per la serie degli incontri Desiderare il mondo, linguaggi, corpi, icone. Vorrei ricordare anche il libro scritto da Silvia Bencivelli a proposito di Domande della scienza, Sospettosi, un libro uscito credo 2 anni fa, Noi e i nostri dubbi sulla scienza. Ma prima di salutarci, Silvia Bencivelli, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni?
Ah, sto per cominciare un libro di Telmo Pievani che si chiama Finitudine, che è un romanzo tra scienza e filosofia. Dopodiché sto leggendo invece di sera il libro, quello su Lady Montagu, che è una storia delle vaccinazioni, però è un romanzo. Non leggo solo di scienza, però diciamo, cito questi due libri che sono appunto parte dei miei giorni, anche per ricordare che la scienza è leggibilissima. I libri di scienza possono essere romanzati, possono essere saggi, possono essere, ma sono quasi sempre appassionanti e parlano sempre di noi, quindi leggete anche libri di scienza, ecco.
Come il giallo filosofico citato, Finitudine, di Telmo Pievani, ricordo, pubblicato da Raffaello Cortina, editore. Intanto grazie davvero per il tempo che ci hai dedicato, Silvia Bencivelli, e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro, grazie Livio, buona serata.